volevo presentare naturalmente in modo molto sintetico, no? La successione delle beatitudini per far cogliere i livelli che le abitudini, che le beatitudini indicano. Noi in genere non ci poniamo sul livello del Vangelo, ma ci poniamo un altro livello e poi cerchiamo di tirar dentro il Vangelo. Per fare un esempio, se uno dice beati gli afflitti, non è che è beato chi ha mal di pancia. Il Signore non è sadico. Vuol dire che afflitti riguarda una cosa particolare. E se non si coglie la cosa particolare che è indicata con l'afflizione o il piangere, e noi la beatitudine non solo non la cogliamo più, ma restiamo arrabbiati perché non capiamo. Non è che uno che ha mal di pancia deve essere beato. Allora, il cercare di cogliere qual è il livello in cui la beatitudine si esprime è stato esattamente la questione della intelligenza spirituale dei padri quando, ascoltano, leggono le scritture, e questa, intelligenza spirituale è quella che ci arriva dalla grande tradizione e dalla sensibilità della Chiesa, come nella liturgia si riprende. Non è frutto di esegesi. Allora, dobbiamo come renderci conto, prima di tutto, no, che quello che le beatitudini promettono fanno parte di, chiamiamolo, di una eredità, di un tesoro, che è già stato assegnato all'uomo prima ancora che fosse creato. Allora, vi ricordate la parabola di quella che è chiamata del giudizio universale, nel capitolo 25 di Matteo, quello delle pecore e dei capri, no? Alla fine, quando il re deve, venite, no, benedetti, la frase venite benedetti dal Padre mio, perché quel regno è preparato per voi fin dall'inizio, è vostro fin dall'inizio, è già vostro. Per esempio, ricordate l'altra parabola dei vignaioli omicidi, quando fanno il ragionamento, no? Viene il figlio, uccidiamo il figlio così l'eredità sarà nostra. La tragedia di quel ragionamento è che sono già possessori della vigna. E quindi è come se commettono un crimine per avere una cosa che è già loro. È l'assurdo. Ma noi ci troviamo esattamente in questa assurdità. Cioè di lottare, faticare, volere a tutti i costi, e quindi sbagliando la modalità, sbagliando il livello, per una cosa che è già nostra, già ci appartiene. Pensate, per rendervi conto di questo, non pensate, ogni volta che noi facciamo un'azione buona, in gioco non è tanto, lo sforzo nostro per cui noi desideriamo essere ricompensati. In gioco è la possibilità di far diventare nostro ciò che è già nostro. Pensate alla grazia del battesimo, no? Praticamente tutta la vita non è che la ricerca, quindi la possibilità, ma in senso reale, di esprimere nella vita quello che già ci è stato dato con il battesimo. Col battesimo siamo figli di Dio, no? Cioè ogni pratica virtuosa allude esattamente a esprimere nella nostra vita concreta quello che già siamo, cioè figli di Dio. Questo modo di percepire, di intuire, e anche di pensare alla realtà spirituale, ci impedisce di leggere il bene che facciamo come una proprietà nostra, come un disposti su uno sgabellino, da essere un pochino più in alto. se io accetto davanti a Dio di fregiarmi del bene che faccio, perdo tutto. Perché il bene che posso fare è già un atto di misericordia di Dio per noi. E il bene che posso fare non è che l'espressione di quello che in realtà già sono e lo gusto anch'io. Lo gusto attraverso l'esperienza. Il bene che non porta a gustare vuol dire che non viene da Dio. È una specie di imposizione che ci facciamo per tener fede a una certa immagine di noi, a un certo ideale. Infatti, chi vive in modo, diciamo, rigoristico, no? Per seguire uno schema, per seguire un ideale, non è mai dolce. Tende sempre a essere aspro. Il giudizio di chi non sbaglia mai verso gli altri, ma non necessariamente verso coloro che sbagliano, verso gli altri, è sempre di orgoglio, sempre. Anche se uno fa finta di, ma no, ma io mi ritengo. In realtà non è così. Allora, in gioco è esattamente questa visione che il bene che facciamo non è che un atto di misericordia di Dio per noi, per poter gustare quello che già siamo, per esprimere nella vita quello che già portiamo, cioè l'essere figli di Dio. E corrisponde a quel entrate nel regno. Questo regno vi è già stato, come dire, è già stato preparato per voi, prima ancora che voi ci siate, prima ancora che voi esistiate. Allora, siccome le cose stanno così, le condizioni della felicità sono paradossali, vale a dire, noi non avremmo, secondo l'istinto della nostra pancia, non avremmo mai messe così. Allora, quello che il mondo desidera e non può ottenere, la via spirituale, diciamo, le beatitudini, fa ottenere contro la sensibilità del mondo. Per farvi un esempio, chi è che non vuole essere consolato nella vita? Chi è che non vuole possedersi, possedere la terra del proprio cuore? Chi è che non vuole, se uno è credente, no, vedere proprio il Signore? Chi è che non vuole essere, tra virgolette, misericordiato? Tutti vogliono. Ma il modo di perseguire questo è evangelico, non corrisponde al mondo. Cioè, il mondo è come se riconosce i desideri che portiamo, ma non sa soddisfarli. Sceglie delle vie contrarie a quello che è l'indicazione del Vangelo. Allora noi dobbiamo cercare di stare non dalla parte del mondo, ma dalla parte della rivelazione di Dio. Per farvi un altro esempio, se io ho un pensiero cattivo, vuol dire che sono cattivo? No, eppure se io continuo ad avere pensieri cattivi, deduco che sono cattivo. Cioè ci sono dei passaggi che noi alla fine diamo scontati perché non siamo mai entrati in questa rivelazione che viene da Gesù. E uno dei modi, diciamo, per renderci conto di come siamo fuori, di come siamo spostati nel modo di giudicare le cose della vita e del cuore, è quello di seguire lo svolgimento delle beatitudini. Per esempio, avete mai pensato che la successione delle beatitudini sono, come dire, concatenamenti causali? Vuol dire, se tu non hai la beatitudine prima, non hai neanche quella che viene dopo. Cioè, la successione delle beatitudini dice, se hai la prima, puoi avere la seconda. Se hai la seconda, puoi avere la terza. Se hai la terza, puoi avere la quarta. Fino all'ultima, che è l'ottava, che rimanda alla prima. La vita è sempre un, come dire, come nel male, anche nel bene, si ripresenta sempre le stesse cose, ma a livelli sempre più profondi, sempre più coinvolgenti. Per cui, quando dall'ultima sei rimandato alla prima, la prima, come dire, prepara la seconda prepara la terza, è sempre così. Allora, è importante cogliere la logica di questa concatenazione che non è immediata. È per questo che quando si leggono le scritture bisognerebbe sempre rifarsi a quella che è la grande tradizione dei padri o comunque dei santi, perché noi con la nostra testa, per quanto conosciamo la scrittura, non cogliamo questo tipo di concatenazione, perché questa concatenazione esprime la vera dinamica spirituale dei cuori e non si ottiene con lo studio, si ottiene con la pratica. Se tu metti in pratica hai questa percezione, se no non cogli. Se volessi così riassumere, no, quello che adesso in poche parole cercherò di dire, è che se io accolgo queste parole di Gesù, io accolgo la dimensione spirituale del nostro essere, quell'essere fatti a immagine e somiglianza di Dio. Io sottolineo questa cosa che ho già accennato prima, cioè il mondo non può dare quello che promette. Ma quello che il mondo cerca trova compimento nella promessa di Gesù. Tenete conto anche che quando Gesù annuncia le beatitudini ha già fatto sentire, anche se in modo appena accennato, comunque le porte dei cuori si sono già comunque aperte, perché lui ha già parlato del regno di Dio. La sua persona ha già suscitato un'attenzione particolare dei cuori a quello che comunque dirà. E quando esprime le beatitudini, le esprime a cuori che sono già aperti a quello che può rivelare. Se voi andate solo per capire le beatitudini, non le capirete. Quando si ascoltano le beatitudini, occorre collocarsi nell'atteggiamento, delle persone che ascoltavano Gesù per la prima volta, ma non perché ascoltavano in quel momento lì, che si erano già aperti, come al fascino di quel profeta. Avevano già notato che quel profeta aveva qualcosa di particolare, di speciale da dire, o da trasmettere, no? E senza questa percezione, guardate che è difficile cogliere la portata vera delle beatitudini, del resto però anche delle altre parole della scrittura. Tanto che una cosa che mi ha molto colpito è che i padri antichi dicono che, si trova in molti padri, se tu non ascolti con piacere, non comprendi. Non si tratta di un piacere immediato, no? Si tratta di quella tensione che si crea perché il cuore in qualche modo è già stato rapito a qualcosa che affascina. E dentro questo fascino tu incominci a percepire qualcosa di più concreto, di più preciso, di più determinato. E via via questa tensione è quella che permette di scendere sempre più in profondità, quindi di accogliere in verità la parola e l'insegnamento che viene da Gesù. Guardate che senza questa premessa, guardate che è difficile. Anche le spiegazioni che trovate, colpiscono qui e escono di là. E non è che lasciano granché. Proviamo a, ripeto, lo faccio solo ad accenni, no? Poi ognuno può indagare con molta più disponibilità di tempo per cogliere la portata delle beatitudini. Ma cominciamo con l'elenco è quello che si trova, no? In Matteo, capitolo 5. Allora, lasciamo la prima e l'ultima, perché sono quelle che praticamente fanno da introduzione e da chiusura, ma le condizioni che vengono elencate sono all'interno. Sono beati coloro, noi adesso traduciamo beati quelli che sono nel pianto. Una volta si traduceva anche beati gli afflitti, no? Guardate che nell'antichità non hanno mai inteso gli afflitti come intendiamo noi. Adesso cerco di spiegare. Quindi prima è quelli che sono nel pianto, collegata alla mitezza, beati miti. A questa è collegata beati coloro che hanno fame e sete della giustizia. A questa è collegata beati misericordiosi. A questa è collegata beati puri. A questa è collegata beati pacifici. I pacifici sono anche quelli che mantengono la pace nella persecuzione, perché di loro è il regno dei cieli, quindi vuol dire che sono poveri di spirito. Quindi vuol dire che quando sono afflitti, il movimento è sempre di questo tipo. C'è una concatenazione, quindi una successione, e c'è un moto circolare. Allora, beati gli afflitti. In greco si usa la parola pentos, che vuol dire sì pianto, ma è il pianto quando uno fa qualcosa di male, si rende conto e piange. La traduzione, anche se oggi il termine non ha la profondità come la si nota per esempio nei testi antichi, sarebbe beati coloro che si pentono a tal punto da piangere. Se volete, la resa è questo. Non ci si può pentire perché uno ha mal di pancia. Non ci si può pentire semplicemente perché un evento, diciamo, mi arriva addosso in maniera infausta. L'afflizione, il pianto, il pentimento è legato alla possibilità di fare il male, di lasciare spazio al male. Allora, il pentimento, quindi il piangere, è il piangere su di sé, perché è come se, avendo percepito la preziosità del dono di Dio, noi lo perdiamo facendo il male. Allora, sono beati coloro che non ritengono alcun tesoro più prezioso per il loro cuore se non quello di stare nel bene di Dio. E quando lo perdono perché fanno il male, piangono. Questo pianto, quando è solo per questo, arriva la beatitudine. Saranno consolati. Senza questo livello, la beatitudine suona vuota. Per caso, voi avete visto il film L'Isola? Chi è superiore alla comunità si organizzi, lo prenda e lo faccia vedere. si può anche scaricare. È un film russo di qualche anno fa che mostra la vicenda di un giovane, allora era giovane, sì, un giovane russo, che è stato sorpreso da una motovedetta tedesca. Che era in perlustrazione per, diciamo, allora si diceva far pulizia del territorio, perché c'era la guerra, no? E viene sorpreso e viene costretto con una rivoltella ad ammazzare il suo compagno su ordine del comandante di questa motovedetta. E lui, che è un uomo semplice, diciamo, però un uomo semplice, è tutto preso dal no, però piuttosto che essere ammazzato, prende la rivoltella, chiude gli occhi, spara, e questo cade in acqua, no? E quindi lui ha la sensazione che ha ammazzato uno. Poi i tedeschi, andando via, fanno esplodere questo isolotto nel nord, proprio vicino al circolo polare, nel nord, dove c'era carbone. E però non viene ammazzato e viene ritrovato da un gruppo di monaci che hanno un monastero lì vicino. Lui viene portato nel monastero e roso dalla coscienza, no? Accetta questo tipo di vita solitaria come fosse la sua nuova possibilità di vita e continuamente ripete la famosa preghiera di Gesù, no? Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. E per nascondere questa sua devozione fa delle cose strane. prega con le spalle all'icone, non, cioè, fa delle cose come dire, veramente strane. Però i monaci l'hanno praticamente accolto perché lui porta il carbone per la caldaia che riscalda tutto il monastero. La sua vita è fare questo. E poi col tempo, no, viene la diceria che lì c'è un monaco santo, perché lui praticamente fa dire che tutto quello che lui dice l'ascolta da un anziano, ma è sempre lui, voleva come nascondersi. E alla fine non può più nascondersi, è proprio lui, e avviene un miracolo. Comunque tutta la vicenda, no, è legata a questo, che fa sempre cose strane, ma dentro è così pentito che tutta la sua preghiera è chiedere perdono a Dio, ormai da tanti anni, fin tanto che arriva nel monastero quello che lui credeva di aver ammazzato, che invece si è salvato e che poi è diventato un famoso comandante della Marina russa, e che ha una figlia che sembra posseduta dal diavolo, e siccome non è mai riuscito a guarirla, ha sentito che c'è un santo in quel monastero, la porta, e si ritrovano i due si riconoscono, e lui dice: adesso posso morire. E il film finisce con lui che dice le ultime preghiere, si mette in una scatola di cartone che aveva predisposto lui, muore e fanno il funerale sull'acqua. Però la cosa strana è tutta la vita lui la passa in questo chiedere perdono, perché era stato un assassino. In pratica questo non è morto, ma tutti i film. Ma siccome ho conosciuto, diciamo, il retroscena di questo film, chi ha impersonato questo monaco è un famoso, oggi diremmo, sai, di questi che suonano questa musica, non so, metallari, il rap, ha fatto una vita e poi ha deciso di andare in solitudine. Da 10 anni viveva in solitudine, e questo regista, che ha sentito parlare di lui, ha detto: o lo fai tu o il film non lo faccio. Lui ha accettato e ha fatto questo film. Cioè, dietro c'è proprio un uomo che già da solo aveva fatto un cambio di vita radicale e sviluppa questo film. Se, diciamo, non vi attira la cosa, è un film noioso, se non vi attira questo. Anche se le foto del nord della Russia sono proprio belle, no? Perché lì c'è solo cielo, acqua e neve. E basta. Ma il regista è veramente un regista in gamba, no? Guardatelo. Se si sente in russo è ancora più potente, perché... No, perché c'è tutta la... Cioè, cioè le parole russe, no? Quando perché praticamente è di pochissime parole, quindi se uno riconosce quelle parole, anche se non sai russo, basta che riconosca quelle parole. Ma sono veramente molto più potenti, tradotte perdono un po'. Ma come? Come non si riesce a scaricare? Allora compratelo. Allora compratelo. 15 euro da buttare via li potete avere. Perché vale la pena. Cioè, è l'esatta raffigurazione di cosa vuol dire beati gli afflitti, perché saranno consolati. Cioè, l'afflizione è legata a un tale pentimento. Non che ho fatto una cosa cattiva, ho chiesto pentimento, basta. Come per esempio mi diceva una sorella che lavora in Congo, e dice: uno ha fatto le carte false per rubare un po' di soldi. Poi è stato scoperto e lui alla fine poi ha ammesso, no? Allora la volontaria dice: beh, adesso almeno ridai i soldi che hai rubato. Come? Io ho ammesso, quindi sono tutto a posto. E invece, cioè, non basta ammettere, bisogna anche... E beh, è la famosa: tenete memoria dei vostri peccati. Ma il tenere memoria è per accrescere il senso di pentimento di noi come peccatori, non che ha fatto quel peccato o quell'altro, ma ricordare i peccati è per poter, diciamo così, percepirci come peccatori. E la riprova che noi veramente ci sentiamo peccatori è quando uno ci pesta i piedi. Se noi se noi reagiamo anche in modo continuo, vuol dire che non è vero che tu ti senti peccatore. Perché chi si sente peccatore non ha diritti da avanzare. Allora, questo del essere peccatori ed essere afflitti ed essere consolato è la consolazione della misericordia di Dio. Quando la beatitudine è collocata a quel livello, è certa. Chiunque fa esperienza conferma, e così tutte le altre. Allora, dietro questa consolazione scaturisce la terza beatitudine, beati miti, perché erediteranno la terra. Questo della mitezza, non pensate a una persona dolce. La mitezza comporta una tenacia, ma non di sforzo di volontà, una tenacia, come dire, come essenziale, così vera che non ha bisogno di alcun sforzo. È la mitezza che viene attribuita a Gesù quando dice: rese il suo volto duro come pietra per andare fino a Gerusalemme. È la caratteristica dell'uomo mite, cioè rispetto all'obiettivo non devia mai né a destra né a sinistra. Solo così un uomo si possiede, vuol dire quello che succede all'esterno non lo sbaldotta. Chi è che non vuole possedersi? Cioè, dovunque voi vi troviate, sapere di, non solo sapere chi siete, ma avere padronanza di voi, avere presenza a voi stessi in modo da non essere mai sballottati. Chi è che non vuole questo? Ma basta una sibilata di cretino che siamo già all'aria. Allora, la mitezza, quando dicono erediteranno la terra è, voi ricordate quando Dio ha creato Adamo nel racconto della Genesi, poi si dice l'ha collocato nel giardino perché lo custodisse, no, perché lo coltivasse e lo custodisse, no? Da sempre, ma questo già nella tradizione ebraica, quella terra è la terra del nostro cuore. Allora, essere posto nel giardino vuol dire che il nostro cuore è il giardino e Dio si trova, passeggia nel giardino. L'uomo è tenuto a coltivare il giardino e a custodirlo. Allora, il giardino non è suo, è posto nel giardino, ma lui lo deve coltivare. È il passaggio dal nascere uomini e diventare umani. È il passaggio dall'essere individuo, un bambino è solo un individuo, pensa solo a se stesso, un bambino piccolo piccolo. E se non facesse così, muore. Se il bambino piccolo dicesse, ma ho compassione di mia mamma, poverina, la vedo un po' patita, oggi non prendo il latte. Se un bambino dicesse così, muore. Quindi il bambino deve essere per forza un piccolo Dio. Quello che vuole lui è l'assoluto. Ma man mano che cresce deve perdere questo e guadagnare sempre di più, no? È il passaggio dall'individuo all'essere persona. Questo passaggio è il passaggio della beatitudine e della mitezza. Allora, se è collocato in quella dimensione, è proprio vero. Chi non si lascia spostare dall'obiettivo che uno ha accolto con la parola di Dio, veramente possiede se stesso, possiede la terra del suo cuore. E io lo ripeto, una delle espressioni solite che io ascolto dalle persone è che, non so, dice, ma perché quando, non so, tipo sono punto, mi succede questo, devo reagire in questa circostanza, faccio una cosa che poi dopo mi pento. cioè sono preso, non so, tipo dall'emozione, no? E non riesco a... Cioè è come non essere mai padroni di se stessi, mai presenti a se stessi. Solo l'uomo mite lo è. Ecco perché, no? Davanti a un atto, per esempio, non so, di offesa, l'uomo mite non è che non sente il dolore dell'offesa, ma non si fa spostare da quella presenza a se stesso, da quella padronanza di sé, da quell'offesa o dall'altro, o anche da un evento. La beatitudine è collocata esattamente a quel livello. Quindi la mitezza è la, alla fin fine, sarebbe la dimensione di intimità raggiunta, perché a quel livello niente dall'esterno può arrivare. Quindi praticamente tu non sei mai toccato nelle corde segrete da niente, da nessuno, perché sei già occupato, ma occupato in senso buono. Il mite è questo. Se si fa, si fa esperienza di questo stato, subito viene l'altra beatitudine, cioè beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Ma anche qui tenete conto che in tutta la scrittura, tutta, quando si parla di giustizia, non è mai la giustizia di cui noi parliamo. Non è la giustizia dei tribunali, la giustizia, bisogna essere giusti l'uno con gli altri. Mai. La giustizia è quella che viene da Dio, che rende noi graditi a Lui. E la giustizia, nel senso che è la misericordia di Dio, che rende noi belli ai Suoi occhi. Quella giustizia lì la si può perseguire, quindi aver fame e sete vuol dire che è l'anelito di fondo, proprio perché voi possedete voi stessi. Non siete più sballottati né di qua né di là. Non cercate più altrove quello che avete trovato dentro. E questo dentro è collegato alla giustizia, cioè riconoscete che quella dimensione è il dono che vi fa Dio nella sua misericordia. La sazietà che noi cerchiamo nella vita, anche per esempio quante volte io sento molte donne, no, quando dice ma io non so, sono innamorato, cerco di vivere un